47, siamo in collegamento con Adriano da Barcellona. Buongiorno Adriano, come stai?
Buongiorno a tutte e a tutti. Bene, bene.
Allora, anzitutto direi di partire con la cronaca di quanto è avvenuto, quanto avverrà nella giornata di oggi a Barcellona, poi ci concentriamo insomma su quelli che possono essere i discorsi sugli scenari politici di riferimento attuali e futuri. Prima di metterci in contatto con te abbiamo, come al solito ogni 11 settembre, in maniera rapidissima ricordato che cos'è la Diada in Catalogna. Allora, come si svolge e cosa si svolge quest'oggi?
Sì, in realtà gli eventi sono iniziati già nella giornata di ieri, ma anche già da domenica, nella giornata domenica, nelle varie città, paesi, ma anche qui a Barcellona ieri sera c'è stato il tipico evento spettacolo istituzionale, dove con esibizioni teatrali, musica, che visto un po' anche il famoso cantante Luis Jack, famoso per le canzoni anche di protesta in catalano negli anni 70, che è stato parlamentare nel Parlamento catalano nella scorsa legislatura, eletto per Junts per Sì. E oggi sarà la giornata del clou con l'evento che ci sarà nel pomeriggio, evento principale, e poi circondato durante tutta la giornata da altri piccoli eventi, dal culturale, o in questi momenti è nato al Fossar delle Morene, c'è un altro luogo importante, simbolico, legato al 1714 della città di Barcellona, la città di vari collettivi, partiti, autorità, istituzioni svolgono, al monumento di Casanova, che portano le fiori in omaggio a Monti Casanova, questo personaggio storico importante legato appunto agli eventi del 1714. Oggi pomeriggio la Diagonale, questo vialone grande, gigante, che di fatto attraversa e divide a metà la città di Barcellona, sarà riempito di migliaia di persone per reclamare il rispetto del diritto di autodeterminazione e la ripresa di quello che qui viene chiamato il mandato del 1 ottobre, quindi riprendere un po' anche tutto il discorso politico rappresentato dalla mobilitazione per il referendum e lo svolgimento del referendum. Concretamente l'atto avverrà sul momento principale alle 17:14, orario che appunto richiama il 1714. Tutte le diade che si sono svolte a partire soprattutto dal 2011 in poi hanno avuto un tipo di attività particolare o di significativo, quindi particolari colori che caratterizzano diversi punti della, non di un vero e proprio corteo, che sostanzialmente sta abbastanza fermo perché no, non c'è tanto spazio per muoversi, colori o particolari slogan o particolari performance. Quest'anno tutto il percorso o lo spazio sarà occupato dalla manifestazione della Diada, sarà diviso in 38 sezioni, in trami, e alle 17:14 tutti i partecipanti alla Diada dovranno stare in silenzio e abbassare bandiere, striscioni e quant'altro, e dalla coda, quindi dalla sezione 38, incominceranno ad alzare bandiere, striscioni e quant'altro e a gridare, creando una gigantesca ola che arriverà fino alla sezione 0, quella iniziale. E questo appunto per rappresentare un po' l'urlo, la richiesta di rispetto e di autodeterminazione, del rispetto della volontà dei catalani, anche il rispetto per e la liberazione delle prigionieri politici e la fine della persecuzione degli esiliati legati agli eventi dell'ottobre. Quindi nella sintesi sarà questo quello che avverrà. Si vede una partecipazione molto molto ampia, poi magari dopo, quando più avanti, faremo qualche riflessione sul significato politico di questa particolare diada, vedremo anche cosa vorrà dire. La diada organizzata da l'entità, soprattutto quindi l'Assemblea Nazionale Catalana, con il supporto di Omnium Cultural, le due entità in cui ricordiamo che i due presidenti sono attualmente in carcere, Jordi Cuixart i due giorni sono appunto sono in carcere. E quindi hanno aperto uno spazio dove chi voleva partecipare si poteva iscrivere in una particolare sezione, e la giornata di ieri tutti i 38, le 38 sezioni risultavano sostanzialmente occupate, e online o nelle varie sedi, banchetti dell'assemblea, ci sono iscritte più o meno 450.000 persone. Cioè da contare che praticamente almeno la stessa quantità di persone, pur non iscrivendosi, alla fine va a partecipare alla gara. Quindi pure quest'anno, comunque, c'è anche il metodo che è abbastanza favorevole, e appoggia quindi la Repubblica, si prevede una partecipazione molto importante che sarà attorno al milione di partecipanti, o forse anche qualcosina di più. Vedremo poi le varie stime che verranno già da questa sera nei prossimi giorni.
Senti, la partecipazione da un punto di vista politico a questo corteo del pomeriggio, che insomma un po' il fulcro di tutta quanta la giornata, come sarà? Insomma, parteciperanno le forze repubblicane, ma non tutte. Per esempio stamattina il Manifesto, probabilmente tu non l'avrai letto, ci si stracciava le vesti per l'assenza della sindaca Colau. Ecco, ci puoi fare un breve riepilogo di chi partecipa e come in qualche modo a questa manifestazione?
Sì, diciamo che questa manifestazione, a partire da quest'anno, che è la prima diada dopo il referendum di ottobre, acquisisce un significato un po' diverso rispetto alle diade degli anni, che erano comunque, a partire da quella del 2012, che rappresenta un po' lo spartiacque tra le edizioni precedenti, che erano limitate a poche migliaia di partecipanti, quando l'indipendentismo era sostanzialmente minoritario. A partire dal 2012, quindi la diada dopo la realizzazione della sentenza che ha abolito di fatto lo statuto del 2010, ha acquisito un carattere politico sempre più rilevante, con uno slogan chiaro e esplicito di indipendenza e progressivamente di riempimento di contenuti repubblicani. Questa diada è quella che avviene appunto dopo il referendum dell'ottobre, che nonostante le particolari modalità in cui si è svolto quel referendum, ha rappresentato la concretizzazione di quello che chiedevano le diade precedenti. In modo che quelle diade chiedevano di poter esercitare un referendum di diritto di determinazione senza essere presi a bastonate dalla polizia. Questo purtroppo per la non volontà politica e antidemocratica dell'ottavo spagnolo non c'è più stato, però un referendum c'è stato, e quindi oggi la diada è da un lato rivolta verso l'esterno, verso l'ottavo spagnolo, la comunità internazionale, ma anche un po' rivolta all'interno, verso le forze politiche e sociali dell'indipendentismo catalano, per cercare un po' di capire del che fare per evitare di rimanere incartati dopo quella che sarà una sostanziale sconfitta politica, almeno nel breve periodo dopo il referendum, con la dichiarazione sospesa dell'indipendenza della Repubblica Catalana. Quindi questo ha comportato anche un cambiamento un po' del profilo della partecipazione, perché nelle diade precedenti altre forze non apertamente indipendentiste, ma comunque favorevoli all'autogoverno, come Podemos, le forze che appunto attualmente stanno in Catalogna in Comú, ma però che neanche anche alcuni esponenti del Partito Socialista di Catalogna partecipavano alla diada con slogan un po' diversi, con diversi sfumature, però partecipavano. Quest'anno Podem Catalunya, che è una delle componenti del Partito di Catalogna in Comú, ha detto che non parteciperà all'evento di oggi pomeriggio, perché considera che di un evento di social realtà. Lo stesso la sindaca da Colau, ieri era l'evento istituzionale, allo spettacolo, evento istituzionale, anche mentre tutti il pubblico, le autorità gridavano indipendenza, battendo le mani, lei ha deciso di mettere un profilo basso, rimanendo in silenzio e ferma. Stamattina la sindaca è andata a portare i fiori al monumento a Casanova, indossando un laccio giallo che è il simbolo che richiede un po' la liberazione dei prigionieri politici e la fine dei processi per anche per gli esiliati, e ha fatto una dichiarazione che era molto orientata a un discorso antidepressivo, quindi sottolineando l'assurdità del carcere preventivo e della situazione di esilio degli indipendentisti, che lei ha definito appunto, non sono mia avversari politici, però si è una situazione che è assurda e ne richiesta liberazione. Quindi è stata attiva non solo sui social ma anche nei vari eventi pubblici legati in qualche modo alla giornata della diada, con un discorso fortemente antidepressivo, ma non in linea con la richiesta di autogoverno o comunque di autodeterminazione, e con il discorso nettamente indipendentista che ha acquisito la diada di quest'anno, che è come slogan Femme la Repubblica. Tutti quanti, la gran parte dei partecipanti indosseranno una maglietta color corallo dove c'è un stilizzato disegno di una montagna, e su questa montagna è tracciato un sentiero con varie tappe, rappresentano le date che negli ultimi anni hanno rappresentato i vari passaggi importanti dello sviluppo della mobilitazione indipendentista, e sulla cima c'è la bandiera e noi raggiungiamo la vetta, che vorrebbe dire rendiamo concreta e reale una Repubblica Catalana indipendente. E quindi questo ha visto un po' smarcarsi di alcune forze che sul tema hanno avuto un atteggiamento molto ambiguo, anche al loro interno, con la stessa Catalogna come Podemos, dove secondo le stime circa un terzo di attivisti militanti è favorevole anche alla dichiarazione di indipendenza, mentre una componente maggioritaria è pur favorevole al governo, all'aumento anche dell'autonomia, recupero dell'autonomia precedente allo statuto svuotato di contenuto. Non si trova comoda in questa diada, quindi partiranno sostanzialmente tutte le forze politiche, le organizzazioni politiche indipendentiste, quindi i vari partiti con le varie sigle, con le azioni che hanno attualmente, dopo aver cambiato un po' nome nelle ultime elezioni, le varie forze sociali, quindi l'Assemblea Nazionale Catalana, l'Omnium Cultural e tutta quella serie di tessuto associativo, quindi CDR, che dal basso a livello totale hanno fatto parte, formano tutta una parte della complessa impalcatura del movimento indipendentista. E poi c'erano tanti e tanti singoli individui che partecipano direttamente, soprattutto è importante notare che si è sviluppata una mobilitazione partita dai social di diverse persone del resto dello Stato spagnolo che sono venute qui a Barcellona o stanno venendo in queste ore, che parteciperanno alla diada in sostegno della mobilitazione e del rispetto del diritto di autodeterminazione del popolo catalano e del principio democratico. Quindi c'è questa piccola componente che va anche al di là delle tradizionali relazioni internazionaliste, per esempio ci può avere la sinistra indipendentista catalana con la sinistra indipendentista basca o galiziana, lo stesso gestamente partiti invece più moderati baschi o andalusi che venivano a partire la diada. C'è stata anche una mobilitazione un po' più a livello sociale di individui e associazioni che hanno deciso di portare il loro supporto, e poi c'è anche un gruppo internazionale organizzato tra accademici e giornalisti che ha invitato a diversi appunto attivisti, opinionisti, intellettuali internazionali che parteciperanno alla diata nel chilometro zero, sto dicendo nella sezione numero zero iniziale, appunto perché si sottolinea molto anche la necessità di internazionalizzare in senso ampio la possibile riattivazione della mobilitazione indipendentista che dovrebbe svilupparsi nei prossimi mesi, in quest'autunno, a partire da questa diata. Quindi un po' per riprendere anche il percorso della mobilitazione popolare che in questi ultimi mesi, dopo il referendum, è stata un po' messa da parte o quantomeno è stata focalizzata quasi esclusivamente sulla questione dell'antidepressiva.
Senti, visto che si parla di relazioni internazionali, qualche così attimo, anche perché non ne merita di più, però siccome potrebbe riparlarsene in futuro, diciamo un piccolo accenno per un possiamo farlo per un piccolo, anzi microscopico gruppo catalano che ha pensato di
una scoreggina,
raccontaci tu che usi i termini scientifici in questi casi, che cosa è successo, così facciamo chiarezza anche su questo punto.
Sì, c'è questo gruppuscolo che adesso non ricordo, si chiama Son Catalans o Son Catalunya, adesso non ricordo, che è una scissione tra l'inizio di un gruppo di estrema destra che era attivo nelle città periferiche dell'area metropolitana di Barcellona qualche anno fa, Plataforma per Catalunya, che era un partito xenofobo, razzista. Questo piccolo gruppo che ha un discorso indipendentista di estrema destra xenofoba ha raggiunto, quando si è creato le elezioni, credo solo a BIC o a Dittorni, 56 voti, quindi rappresentano un paio di palazzi neanche troppo abitati, e hanno fatto un post su Twitter dicendo che invitavano Salvini e la Lega non tanto all'amministrazione del pomeriggio, perché appunto non hanno il coraggio di fare cose quando sono circondati da centinaia di migliaia di persone, ma durante l'offerta dei signori della mattina al monumento di Casanova. Ovviamente tutta la mobilitazione antifascista è molto presente qui in Catalogna, non solo per quelle organizzazioni storicamente legate all'antifascismo e alla sinistra indipendentista, e non solo indipendentista, ma l'antifascismo diffuso che coinvolge la totalità del movimento indipendentista catalano, che ricordiamo anche la destra catalana è molto destra in termini socio-economici, ma su questioni di identità, cultura, lingua, immigrazione ha un discorso che non ha nulla di destra e xenofoba. Il concetto di identità nazionale che parte dell'indipendentismo catalano contemporaneo è includente, multiculturale, non si basa su un'essenza, non si basa sul sangue, ma sull'appartenenza al territorio. Anche la destra catalana, ripetiamolo, considera catalano chi vive, lavora o cerca lavoro in Catalogna, indipendentemente dall'origine. Quindi questo gruppuscolo xenofobo identitario marginale è completamente marginato dalla totalità dell'indipendentismo catalano, quindi non solo dalle compagne e compagni della sinistra indipendentista, ma anche la destra legata a Puigdemont, con questi non hanno a che fare e li scrive abbondantemente. E questa mattina c'è stata, già dalle 8:15 credo, c'è stato un presidio per evitare che questi loschi figuri facessero qualche iniziativa, ricevessero visibilità, e anche per rimarcare il carattere profondamente antifascista della mobilitazione repubblicana catalana. Poi ripeto, è stata più una visibilità cercata sui social di un gruppo che vediamo ha ottenuto 56 voti quando si è presentato a delle elezioni. Non è la prima volta che dei gruppi di destra e identità indipendentista catalana hanno provato ad avere visibilità. Credo che poco l'anno scorso, durante la diada l'1 settembre dell'anno scorso, questo gruppo ha provato a un altro gruppo simile ha provato ad entrare nel corteo, è stato cacciato direttamente da Fiorenza Alza, dicendo che tutto loro non vuole nulla a che fare con dei gruppi di fascisti e di xenofobi. Quindi si tratta di un fenomeno marginale che purtroppo nell'ambito dei media è facile avere la visibilità. E per chi come noi segue quello che sta avvenendo qui in Catalogna, avendo piedi e orecchie in Italia, c'è da fare attenzione anche per controbattere un po' a livello mediatico e comunicativo, per evitare che poi chi vuole gettare del fango sull'indipendentismo catalano usi questi scoreggine come pretesto per screditare un movimento che invece è sì trasversale, democratico, con le sue contraddizioni interne, ma profondamente antirazzista e antixenofobo.
Senti, passando da gruppi marginali invece a formazioni politiche di ben altre dimensioni, oggi persino sui quotidiani italiani, almeno su alcuni, quelli più attenti, si dà molta rilevanza, parlando della Diada, al fatto che il governo attualmente in carica a Madrid non sia quello che c'era un anno fa, e si sottolinea come il socialista Pedro Sanchez, da un lato, diciamo, continua nella chiusura verso qualsiasi tentativo di dibattito sull'indipendentismo, dall'altro però, diciamo, offre in cambio offrirebbe, insomma, questa almeno è la lettura che si dà, la carota di una rivisitazione, di un rinnovo magari dello statuto di autonomia catalano. E in tutto questo, forse chiedo a te, stiamo assistendo anche a qualche rimescolamento per quanto riguarda la politica nazionale dello Stato spagnolo, cioè con te e con altri abbiamo spesso notato nel corso dei mesi scorsi, degli anni scorsi, come forse si fosse in vista, come dire, di una sostituzione del PSOE da parte di Podemos nell'agone nazionale spagnolo. Potrebbe essere che invece adesso stiamo assistendo all'effetto opposto, oppure ancora presto per trarre indicazioni di questo tipo?
No, per individuare una tendenza chiara è un po' presto, però rispetto a 3-4 anni fa, con la profonda crisi, dopo la crisi economica e sociale, che ha avuto un impatto anche a livello di sistema politico, che ricordiamo sinteticamente, dopo la fine del franchismo, con la transizione di fine anni 70, il nuovo assetto politico si era strutturato attorno al bipartitismo, che per diversi anni ha visto egemonico il Partito Socialista dell'allora a Premier González, con alternanza poi con il Partito Popolare, che era questa destra legata fondamentalmente al Passo Franchista, ma riammodernata, ripulita come destra in qualche modo moderna europea, anche se poi le azioni fatte dal governo Aznar a suo tempo e ancora di più quelle fatte dal governo Rajoy recentemente hanno fatto capire che così moderna e ripulita quella destra non era. Attualmente ci sono delle tendenze strane, perché la sfiducia a Rajoy con la nomina di Pedro Sanchez, quindi con questo governo di minoranza dei socialisti, in qualche modo ha rappresentato una tenuta del sistema del bipartitismo, perché ha ridato protagonismo al Partito Socialista e ha ritavolato il tutto in una normale dinamica tra popolari e socialisti, con le altre forze che hanno svolto un ruolo abbastanza di confirmare. Quindi Podemos non aveva la forza per uscire completamente lo scenario e ha dovuto accettare di dare un appoggio esterno a nuovo governo, perché l'alternativa era andare a elezioni. Le stesse forze indipendentiste catalane, che ovviamente paradossalmente, pur avendo dichiarato l'indipendenza sospesa fino a ottobre, sono trovate a votare la mozione di sfiducia contro Rajoy, che automaticamente lo avrebbe portato alla nomina di Pedro Sanchez. Quindi a un certo punto c'è una certa tenuta del sistema di partitismo, che sta entrando in una situazione un po' diversa rispetto a quella di qualche anno fa, anche se le variabili in campo sono ancora molte, perché il Partito Popolare, dopo le primarie interne, ha visto scendere al consigliere Pablo Casado, che è un personaggio legato alla componente meno ripulita della destra spagnola, quindi con un discorso populista di destra, che strizza l'occhiolino a Ciudadanos, come hanno detto di Ciudadanos, che è l'altra forza emersa qui in Catalogna, che cercare di sviluppare un discorso unionista pure lì, moderno, e poi si è dimostrato però molto legato al nazionalismo spagnolo più antico, con un discorso sui migranti piuttosto duro, e allo stesso tempo anche Ciudadanos qui in Catalogna incomincia a dare risultati, a gestire un po' i consensi anche importanti che ho ottenuto nelle ultime elezioni, perché per esempio l'altro giorno la leader Albert Rivera è stata intervistata alla televisione catalana e non è uscito un granché bene da uno scontro piuttosto acceso con la presentatrice di questo programma informativo della mattina. Cominciava a dire che la televisione catalana manipolava ed era uno funzionario indipendentista, la giornalista che ha fatto molto bene il suo lavoro si è messo in difficoltà chiedendogli appunto di fare esempi concreti anche appunto nel suo programma, e a livello di immagine comincia un po' a scricchiolare, magari a vedere se nei prossimi mesi la situazione si ripolarizza fortemente come qualche mese fa, e in quel caso vedere se e come si riesce a riprendere un po' protagonismo. E per capire un po' come a livello di Stato spagnolo andranno le cose, i passaggi importanti saranno i prossimi passaggi elettorali, oltre a capire un po' come andranno i giudizi politici qui, i processi in Catalogna, quello che avverrà il prossimo 1° ottobre con l'anniversario del referendum, che avrà un momento di mobilitazione un po' più politico e radicale rispetto alla giornata di oggi. Ma ci sono i passaggi delle elezioni municipali, che in alcuni casi sono anche elezioni regionali, non qui in Catalogna ma in altri territori, dove da un lato si capirà la tenuta di Podemos e le varie piattaforme in qualche modo vicine a Podemos, e anche capire se il nuovo corso del Partito Popolare toglie consensi a Ciudadanos o se invece è destinato a sgonfiarsi e a diventare un partito di destra marginale, e anche capire un po' la tenuta dei socialisti. Quindi il prossimo passaggio delle elezioni locali e delle elezioni europee in primavera sarà un passaggio importante per capire non solo quello che potrà avvenire qui in Catalogna, per esempio capire un po' quello che avverrà con le elezioni municipali di Barcellona, che avranno un significato politico che andrà ben oltre la scelta di chi dovrà governare questa città, ma in generale a livello spagnolo, perché come dicevamo prima, da un lato sembra esserci stata una controtendenza rispetto all'esplosione del sistema di bipartitismo che era stato dominante fino a poco tempo fa, dall'altro gli attori del bipartitismo, quindi socialisti e popolari, ancora hanno dei punti deboli importanti che potrebbero riaprire lo spazio per una ricomposizione importante del sistema politico e partitico in generale a livello di Stato spagnolo.
Bene, senti Adriano, l'ultima cosa, diciamo ovviamente sulle prospettive, abbiamo aperto oggi la trasmissione con quello che è il primo evento importante di una stagione che però deve ancora entrare nel pieno, per cui insomma vedremo un po' che cosa accadrà. Io volevo concludere con te però con diciamo un parere, un ragionamento su una questione che forse non è del tutto attaccata a quello di cui abbiamo parlato, ma forse sì, e mi spiego. Mi ha molto colpito leggere proprio pochi giorni fa un articolo a firma di tre illustrissimi nomi della sinistra spagnola, vale a dire l'ex segretario del Partito Comunista, nonché ex coordinatore generale di Izquierda Unida, Julio Anguita, e due pezzi da 90 di Podemos, Manuel Monereo ed Héctor Illueca, se non vado errato, che pochi giorni fa, 4-5 settembre, quindi insomma neanche dire a ridosso delle elezioni, hanno scritto un articolo a sei mani sostanzialmente di grande approvazione e felicità per il governo italiano attualmente in carica. Ritenuto appunto un esperimento importante nella lotta al capitalismo e ai poteri forti, mettiamolo così, molto volgarmente. Più o meno nelle stesse ore, qui in Italia, un personaggio diciamo, non della stessa estrazione politica, ma che ha comunque un nome dentro la, come dire, il dibattito politico e filosofico di una certa parte di società, ovvero sia Massimo Cacciari, nel invocare, diciamo, una sorta di unione dei progressisti europei contro le destre, ha citato più volte la formazione spagnola, appunto, Ciudadanos, come esempio di formazione progressista e antipopulista. Ora mi domandavo e ci domandiamo: è possibile che due paesi, due storie, due culture che poi hanno tanto in comune, tante relazioni secolari fra di loro, poi anche a livelli alti di accademia, di politica, di intellettualità, debbano partorire queste dichiarazioni?
Sì, praticamente per me, quando ho letto l'articolo di Angita Manoreo, sono rimasto piuttosto scioccato, perché fosse successo
all'indomani
delle elezioni, chi conosceva la situazione Italia e aveva dei grandi dubbi sul Movimento 5 Stelle avrebbe dovuto dire sì, però forse sono lasciati un po' illudere, anche che appunto si parla di politici intellettuali che, al di là del giudizio personale, hanno comunque avuto sempre un certo rigore, una certa attenzione, sì, anche una certa cultura politica, non solo, che gli ha permesso di saper leggere gli eventi. Un articolo ad oggi, dopo tutto quello che è successo, quindi al ruolo prevalente della Lega e di Salvini nella dettare l'agenda del governo, lascia un po' sorpresi. E lo stesso questa cosa dei Ciudadanos, che non bisogna essere questi grandi fini analisti per andarsi a vedere un po', per esempio, quello che è il programma dei Ciudadanos, che è un programma di tagli alla spesa sociale, di riduzione dell'accesso ai diritti soprattutto per le persone migranti, un partito Ciudadanos che qui a Barcellona per le municipali candiderà l'ex presidente Valls, che appunto ha un record di azioni non certamente annoverabili nel progressismo europeo, che neanche socialdemocratico, che è proprio ad anni luce di distanza. Quindi questo lascia un po' perplessi, perché ci fa credere che c'è un problema un po' di lettura di vari contesti, pur essendo contesti che hanno diversi dati in comune, e un Monereo che conosce benissimo la storia del movimento comunista italiano, conosce l'evoluzione sociale e politica dell'Italia, che cade in un errore del genere fa specie, quello è strano, però sì. Grande la confusione sotto il cielo.
Sì, no, appunto, diciamo, la cosa che colpisce è che, appunto, cioè, al di là poi delle valutazioni, ognuno fa le proprie, per carità, liberissimo, ma insomma sembra che quando in Italia si parli di Stato spagnolo e il contrario, appunto, un po' dall'idea, come sai, quando succede qualcosa in un lontano atollo della Polinesia e tu devi dire comunque qualcosa perché sei chiamato a dirla, però dici quasi la prima che ti viene in mente.
Perché lui nel mondo della sinistra italiana, proprio di Podemos e dintorni, per dargli un'etichetta, è uno dei rappresentanti più legati alla lettura più tradizionale marxista,
fra l'altro
meno legata alla visione neopopulista che, per esempio, caratterizza più Íñigo Errejón, quindi potrebbe essere anche una visione che attenta al momento populista, e quindi mette un po' da parte le contraddizioni per cercare di sottolineare e evidenziare i possibili scenari di rottura in senso progressista della presenza del Movimento 5 Stelle nel governo. Poi ripeto, lì basta fare 2+2 e uno si rende conto che di momento populista e rottura ne è rimasto ben poco. Però paradossalmente questa visione positiva e ottimista viene da Monero, che invece è più legato a una lettura più tradizionale marxista, e quindi un po' più scettica rispetto a una lettura di populismo progressista come, come possibile valvola di sfogo e di possibile ambito di costruzione di prospettive progressiste. Dico, è molto strano. Mentre da Cacciari, che viene da un mondo, per quanto sia un personaggio eccentrico all'interno della socialdemocrazia, anzi neanche della democrazia,
ormai l'ha superata,
del liberalismo europeo, riconoscere appunto un discorso più legato sulla cittadinanza o sull'ideale repubblicano contro i populisti è un po' più nelle sue corde, diciamo. È molto più scioccante la lettura che hanno fatto Monerangita della situazione in Italia, quello sì.
Va bene, comunque questo è quanto. Penso quando tornerai a Roma e col passare delle settimane e dei mesi che ci avvicinano all'Unione Europea avremo modo di sbizzarrirci, perché poi fioriscono, diciamo, alleanze intergruppi a livello europeo e internazionale su cui ci dovremo attardare, penso, ogni cosa.
A questo punto in Catalogna oggi, con la giornata di oggi, prende avvio ufficialmente l'autunno catalano, che sulla carta, per tutto avere, si pronuncia come un autunno caldo.
Questo anche, scusate, ti tengo ancora un po', anche per quanto riguarda, come dire, l'atteggiamento dei media e del mondo politico locale, sia catalano sia spagnolo, cioè c'è l'impressione che comunque ricominciano un po' le danze, oppure la propaganda è più del tipo ormai è finita la buriana?
No, un po' sì, non si sa bene con che intensità, con che contenuti, però un po' per il concentrarsi di date, quindi 11 settembre, anniversario del 1 ottobre e apertura dei processi per cui stanno in carcere preventivo i 9 prigionieri politici e sono giudicati gli altri giudicati, e una sentenza che è un processo che già per le dichiarazioni del procuratore generale, dei vari ministri del governo Sanchez, si pronuncia come un vero e proprio processo politico che tende a confermare l'accusa di ribellione, violenza, e quindi un processo che tende a accendere gli animi dell'indipendentismo, che si sente abbastanza colpito anche da questo uso politico della giustizia. Quindi la cosa è questa coincidenza d'aria, poi c'è il ciclo elettorale, quindi c'è questa percezione che potrebbero riattivarsi un po' la mobilitazione, un po', e potrebbe riaccendersi un po' la conflittualità relativa alla questione Catalogna. Non si sa bene con quali caratteristiche e contenuti, perché appunto c'è anche da capire come le strategie, soprattutto all'interno dell'indipendentismo, verranno riviste e articolate, perché difficile che si possa ripetere quello che si è fatto fino al 1 ottobre. Andrà anche un po' rivista tutto quanto, e questo sta portando anche ad accesi dibattiti interni all'indipendentismo, alla componente politica, una certa frizione tra le organizzazioni sociali e anche la mobilitazione a basso e i rappresentanti politici, tutti noti che bisognerà prendere. Per esempio, per chiedere un esempio interessante, l'altro giorno il giornale El Español, che come fa capire il nome della testata non è proprio
il massimo del catalanismo,
sì, però della sua posizione nazionalista spagnola è molto preoccupato di quello che sta avvenendo, e ha svolto un sondaggio a sue spese, e nel campione è emerso che il 51% degli intervistati è favorevole all'indipendenza, che qualcuno in più, quindi verso il 55%, è convinto che ci sarà uno Stato catalano indipendente nei prossimi anni, e ha anche sottolineato come si sta creando un consenso che è ancora minoritario, però si sta coagulando un consenso per il diritto alla indipendenza catalana anche nel resto dello Stato spagnolo. Quindi ed è spagnolo, è preoccupato anche di una rottura del nazionalismo spagnolo, che è stato pompato dai media spagnoli, dal governo Rajoy, in qualche modo anche, per quanto in maniera più soft, utilizzato un po' dal governo Sanchez, Quindi come dato, come cartello di tornasole, è importante che uno dei giornali, massima espressione dell'unionismo e nazionalismo spagnolo, e attenzione qui, i giochi non sono chiusi, nonostante tutte le porcate che abbiamo fatto, quindi 155, repressione brutale, incarceramento per politici, c'è ancora una percentuale importante della popolazione catalana che vuole l'indipendenza ed è convinto che nel giro di qualche anno raggiungerà l'indipendenza. Quindi c'è già attenzione e preoccupazione in questo senso nei settori del nazionalismo spagnolo e dell'unionismo spagnolo.
Benissimo, allora con queste parole ti ringraziamo moltissimo, ti salutiamo, ci rivediamo qui a Roma, insomma al tuo ritorno come al solito a questo punto.
Perfetto.
Grazie mille e buona permanenza a Barcellona.
E buona giornata a tutte e tutti.